105.250 e rientriamo in diretta affrontando il primo argomento della serata. Come vi annunciavamo in sommario, oppure se non ci avete sentito poco fa quando lo annunciavamo, parleremo di riforme rispetto all'operato di quello che sarà quello degli ispettori sul lavoro, e per trattare questo delicato argomento abbiamo in collegamento telefonico Claudio Petrelli, che è un RSU dell'Ispettorato del Lavoro, a cui diamo qui il benvenuto ai nostri microfoni. Buonasera Claudio, ci senti?
Buonasera a tutti, sì vi sento perfettamente, buonasera a tutti, grazie per la per questo momento di riflessione comune.
Perfetto, anzi grazie a te della tua disponibilità, ecco. Allora, non so se qualcuno all'ascolto ha letto un po' i giornali ultimamente o ha visto magari anche un'inchiesta fatta da Report, programma che conoscete tutti su Rai 3. Comunque è uscita questa riforma all'interno del decreto semplificazioni che va a fare parecchie modifiche per quanto riguardano appunto i controlli nelle aziende. Si parla di un preavviso da dare alle aziende di 10 giorni prima di effettuare il controllo, ad esempio, oppure si iniziano a inserire dei concetti che sono veramente rischiosi da intraprendere per la sicurezza ovviamente di chi lavora, non per le aziende che di queste riforme stanno beneficiando ampiamente. È stato un regalo che questo governo ha fatto di fatto alle aziende, e appunto dicevo, questi concetti terrificanti sono quello dell'errore scusabile, che veramente già solo la parola immagino vi farà rabbrividire, e appunto anche del sistema di identificazione e valutazione del livello del rischio basso, che è una nuova tipologia appunto di classificazione delle aziende a seconda di come si comportano nei confronti dei lavoratori. Ecco, io ho dato solo lì dei punti qua e là, delle cose che magari rimangono un po' più impresse a chi ha letto gli articoli in questi giorni su questo argomento qua, e ti prego di appunto scendere un po' più nello specifico e raccontarci un po' che cosa cambia per voi appunto nell'attuazione del vostro lavoro.
Allora, guarda, siamo davanti a una ristrutturazione dei controlli sulla vigilanza del lavoro, è innegabile questo. Ci sono stati anche negli anni passati diverse situazioni che potevano essere, diciamo così, interpretate in questo modo, ma insomma questo governo è andato giù pesante. D'altra parte la Presidente del Consiglio, la prima cosa che ha detto in Parlamento nel momento in cui si è insediata, ha detto bisogna lasciare in pace chi produce, no? Chi fa ricchezza, secondo lei, quindi diciamo tutti i soggetti che fanno ricchezza adesso, al di là della liceità evidentemente di questo concetto. Allora, la norma che è stata introdotta recentemente, il decreto legislativo 103 del 24, che prevede sostanzialmente un alleggerimento rispetto alle aziende. Tutta la norma parla di tutela, diciamo, di assistenza alle aziende, di garantire comunque le aziende, non parla di lavoratori. Quindi il focus, diciamo, è stato spostato, diciamo, sulle aziende e non sui lavoratori, quindi sui diritti dei lavoratori e su quello che diciamo possono subire, diciamo, nel mondo del lavoro. Noi già sappiamo, diciamo, da anni, da una ristrutturazione, ripeto, del mondo del lavoro già attivata da anni, abbiamo già 46 forme contrattuali, e dobbiamo poi partire da un presupposto che la regolarità del rapporto di lavoro è l'altra faccia della medaglia della sicurezza del lavoro. Cioè, dove noi abbiamo regolarità del lavoro abbiamo anche sicurezza del lavoro spesso, ma dove noi non abbiamo regolarità del lavoro sicuramente non abbiamo sicurezza del lavoro. E i morti e gli infortuni sono tantissimi, perché gli infortuni documentato reale siamo a 600.000 infortuni, 600-700.000 infortuni all'anno, e di cui diciamo 1.500-1.600 sono mortali. E le statistiche dell'INAIL riguardano solo i dipendenti, quindi non riguardano, diciamo, le partite IVA, quindi coloro che sono stati assunti con contratti fittizi. Cioè, noi sappiamo benissimo che molte volte
o tutta quella galassia di altri contrattini,
esatto,
quindi a voglia.
Esattamente. quindi c'è tutta una situazione particolare. Il fatto che ci sia un disegno dietro è chiaro, perché le stesse statistiche sono state modificate dall'attuale governo. I morti e gli incidenti vengono considerati non sulla base assoluta dei lavoratori, ma in percentuale. C'è proprio un articolo sul fatto quotidiano che insomma relazionava su questo e diceva esattamente come veniva calcolato in modo diverso il numero degli incidenti.
Sì, scusa, ti interrompo, mi viene in mente sì. Che un tentativo di stessa natura era stato fatto dal governo subito dopo il cambio di presidenza dell'INPS, dove poi magicamente dopo il cambio di presidenza si è scoperto che i working poor in Italia non esistevano quasi più, erano stati all'improvviso si erano decimati da un giorno all'altro, e anche lì erano stati presi dei dati, messi un po' fuori contesto, analizzati in maniera ovviamente utile a far dire quello che volevano loro, però sono stati, cioè, lo fanno in una maniera veramente goffa, che diciamo secondo me anche sottovaluta tantissimo l'intelligenza dell'elettore medio, ecco, perché veramente.
Ma io adesso, cioè, questo è un argomento che purtroppo posso, da osservatore come tutti gli altri, come te, come tanti altri, vediamo quello che succede, ma da operatore, ma soprattutto da sindacalista, insomma, quali sono e come sono in questa trasmissione in questo momento, ribadisco che la nostra perplessità di tutti quelli che sono gli operatori sono enormi. Cioè, il fatto che noi dividiamo le imprese a basso rischio e medio alto rischio, e questo concetto viene devoluto di fatto a un'autocertificazione o addirittura ad enti notificati che vengono pagati per fare questa certificazione, e questa certificazione è alla base del controllo, diciamo, ridotto, diciamo, no? Quello che c'ha il preavviso nei 10 giorni, quello che ha delle varie situazioni, per cui fa scopa soltanto con un provvedimento recente che prevede ad esempio che i corsi di formazione degli ispettori INPS, dei funzionari INPS, sia di affiancamento e di consulenza rispetto all'attività delle imprese, quindi non andare ad accertare se ci sono delle violazioni, no, ma ad aiutare le aziende a evidentemente a non trasgredire o non violare la legge. E il problema è che però noi sappiamo perfettamente che le statistiche ci dicono che davanti ai controlli effettivi di un'attività di vigilanza, ASL, ispettorato, INAIL, IMSS, le ditte che violano la legge sono circa il 78-80% di quelle che sono state controllate. C'è una contraddizione molto forte in questo ragionamento.
Assolutamente, infatti, tra l'altro, proprio quando c'è stato, dopo la morte di Satnam Singh, che poi c'è stata questa campagna in cui il governo ha detto adesso facciamo controlli a tappeto in tutte quante le aziende, poi sono uscite, sono spuntate come funghi, ovviamente, perché dovevano far vedere l'efficacia di questa loro rabbia istituzionale, che hanno fatto così il loro esploit. Vabbè, sì, e quindi nel, diciamo, senso, già solo, già,
rabbia,
comunque,
magari,
esatto, comunque già solo nella finta comunque ne hanno trovati tantissimi, esatto. Quindi nel senso, immaginiamoci nella normalità di che cosa si parla. E tra l'altro, appunto, volevo sottolineare questo passaggio che dicevi, che appunto si parte da un tot si parte da una certificazione che dà un livello di sicurezza dei lavoratori, che però, come dicevamo, questo tipo di piano si fa pagando un consulente del lavoro. Quanto, cioè, quanto la ditta, si spende la ditta, per la consulenza del lavoro, per fare questo tipo di certificazione?
Ovviamente adesso il mercato ci dirà quali sono,
perché certo deve, giusto, certo.
No, poi giustamente si autoregolamenterà, però tieni conto che ovviamente ci saranno professionisti che certificheranno la qualsiasi, perché voglio dire, poi l'autocertificazione, addirittura la ditta autocertifica, ovvero il datore di lavoro autocertifica di aver fatto la formazione, di aver fatto la valutazione di rischi, di aver fatto tutto questo, lo fa ai sensi della norma sull'autocertificazione, la 445 del 2000, per cui lui autocertifica, e questo poi dovrà accedere poi a quell'altro ragionamento che è stato fatto della cosiddetta patente a punti, no? Poi ci darà praticamente anche un valore progressivo e così via. Cioè è un sistema che non funziona semplicemente perché noi abbiamo il 95% delle imprese in Italia, nel nostro paese, che è sotto i 5 dipendenti. Questo tessuto produttivo non è in grado, spesso e volentieri, di essere in regola con gli importi che vengono dati negli appalti o nei servizi, eccetera, perché tutto funziona al massimo ribasso. Noi quindi stiamo facendo prevenzione, non cercando di migliorare il modo di produrre in questo paese, di andare direttamente alle ragioni che producono questo malessere. No, si interviene sugli effetti, si interviene sugli effetti che poi ovviamente non danno risultati, perché lo dicono gli infortuni. Abbiamo infortuni continui, per non parlare poi di tutte le violazioni, diciamo, sul rapporto di lavoro, che va dal lavoro grigio al fatto che non vengono fatte le comunicazioni nei tempi previsti, assegni familiari non pagati e così via. Ci sono tutta una serie di situazioni che danno, diciamo, l'idea di un mondo del lavoro completamente malato, completamente drogato, dove i controlli dovrebbero essere più efficaci, se non altro lo dovrebbero chiedere le imprese, quelle serie, no? Quelle che dovrebbero investire o coinvestono realmente, per tenere fuori dal mercato le ditte che invece non stanno lì soltanto per sfruttare, per guadagnare quello che devono.
Ecco, mi viene...
che a Roma ad esempio la vita media di un'impresa è di 3 anni, cioè il tempo di fare debiti, di fare guasti, e poi chiudono e passano un'altra ditta. Allora questo mondo, no, del lavoro deve essere regolamentato in un altro modo, perché così non funziona.
Assolutamente.
E tu adesso fai delle norme che, anziché prevedere questo, intervenire in profondità sulla qualificazione delle aziende e delle imprese, crei una patente a punti veramente allucinante, ci sono illustri studiosi, anche giuristi, che lo stanno dicendo, e poi mette in difficoltà chi fa vigilanza del lavoro in un modo incredibile.
Ecco, ricordiamo che tra l'altro un altro aspetto di questa riforma è il seguente, perché adesso infatti lo stavamo dando un po' per scontato, magari chiariamo a chi ci ascolta: quando si ha un certificato, appunto un livello alto di sicurezza, chiamiamolo adesso, non so, di, appunto, di questo livello delle certificazioni, poi non avvengono più i controlli. Perché è questa la cosa, avvengono molto meno di frequente.
Certo, perché
ci si fida.
Ci si fida.
Così, un atto, diciamo, di fede, diciamo, fa il governo, sì, con l'impresa.
Diciamo così. Sì.
E in più, appunto, c'è questa cosa che una volta fatto un controllo, se non risulta nessuna violazione di norme, allora.
Sfido chiunque, diciamo, datore di lavoro, almeno che non sia un cretino totale, è avvisato in tempo dell'ispezione, ha fatto fare gente non regolare sul posto di lavoro, perché allora evidentemente lì non c'è un problema di sicurezza di lavoro, ma di sanità mentale, insomma.
Esatto.
Però, va bene.
Scusa se ti interrompo ancora, tra l'altro, appunto, questa cosa qua, cioè, anche sconsidera totalmente un aspetto, che prima del controllo l'irregolarità c'è stata, quindi, nel senso, non avendo poi nessun motivo di mettere nessuno stimolo a mettersi in regola, perché se tanto dice vabbè, finché non mi beccano, io tengo questo qua in nero, una volta che arrivano mi fanno il controllo, lo so prima, per qualche strano motivo sono talmente scemo che non lo regolarizzo, va bene, ho ancora 20 giorni invece di pagare la sanzione amministrativa, che appunto prevede le sanzioni fino a 5.000 euro.
Si è arrivato
a questo punto terrificante, esatto, dell'errore scusabile,
che per adesso è limitato agli errori formali, cioè soltanto, non a quelli sostanziali, non se tu hai una persona in nero o meno, però diciamo l'aspetto formale potrebbe essere anche magari una ritardato una comunicazione a un ente pubblico, potrebbe essere anche un altro aspetto, quindi per adesso è così, però voglio dire, sai, molto spesso ci si butta avanti per poi trovare lo spazio.
No, infatti, appunto, era proprio il concetto che è sbagliato, infilandolo.
Una volta che si passa il Rubicone, tutto è possibile.
Esatto, era quello che intendevamo.
La vedo male, insomma.
Ecco, per scendere invece nello specifico di una cosa che è successa un po' prima di questo decreto semplificazioni, che è stato approvato circa a fine luglio, se non sbaglio.
A fine luglio, sì.
Sì, c'è anche un'altra novità che era stata introdotta ancora prima, appunto, che è la patente a crediti nell'edilizia, che anche questa è una roba che fa veramente accapponare la pelle, perché almeno sulla carta, poi correggici se la nostra lettura presa dai giornali è una malinterpretazione, ma di fatto se uno ha un'impresa edile e appunto si parte con questo patentino, per il quale la partenza dell'azienda è di 100 punti, Se
è di 30, però poi elevabile rispetto ad altre, puoi elevare fino a 100 punti rispetto a determinate condizioni.
Ok,
questo ti dà diritto non solo ad accedere ai crediti INAIL, quindi se tu falsifichi tutta questa, cioè tu fai questo, lo fai con autocertificazione, ok? Poi ci sono altri dati, ci sono altri elementi, tu puoi andare presso enti certificati che ti danno comunque praticamente l'ok, ti certificano questo e poi hai questi 100 punti che sono poi decurtabili rispetto a quello che tu trovi. Ma
ecco, appunto, un'analisi che facevano su un quotidiano da cui abbiamo preso un articolo, appunto, diceva che di fatto, visto che un infortunio sul lavoro, cioè non mi ricordo se un infortunio grave, no, un decesso sul lavoro.
Introduce il concetto di colpa grave, che nel codice di procedura penale, nel codice penale non esiste.
Ok, e quindi però comunque tolgono 30 punti, diciamo, sì, in caso di decesso di un lavoratore. Quindi di fatto, sì, praticamente devono, in un'azienda devono morire almeno più di 3 lavoratori prima che l'azienda possa essere bloccata,
sì,
nel suo, cioè, ed è un dato che è un qualcosa che, insomma, ma dovrebbe far alzare tutti quanti, sì, e insomma cercare di cambiare un po' le cose, perché stiamo parlando di un dato veramente drammatico. Cioè si normalizza che un'azienda possa continuare con alle spalle 3 decessi causati da se stessa.
Si monetizza la cosa più grave. È il concetto che è stato introdotto qualche tempo fa di rischio accettabile, no? E questo rischio accettabile ha introdotto questo concetto ultimo, che è il rischio monetizzabile. Fino adesso la nostra normativa e tutta la scienza giuridica del nostro ordinamento prevedeva il fatto che se c'è un rischio per la salute, io devo fare in modo che questo rischio sia il più prossimo allo zero possibile, e che comunque io devo mettere in posizione tutti quei sistemi mitigativi del rischio che succeda poi un danno. Il fatto che io parlo già di rischio accettabile e poi parlo di fatto, introduco un concetto che è questo che hai detto te, no? Del fatto che comunque io posso andare avanti perché comunque ho avuto soltanto 30 punti in meno e così via, eccetera. Introduce il concetto ancora più grave, che è la monetizzazione del rischio, che non ci appartiene come coscienza giuridica, ma è poi una vergogna totale. Cioè tu stai dicendo che tutto sommato, sostanzialmente, se noi vogliamo vederlo, diciamo, a largo respiro, no? Sul campo largo, stai dicendo, vabbè, una persona lavora, muore, c'è l'assicurazione. No,
sì, sì, sì.
Non funziona così.
Perché non bisogna perché non dobbiamo disturbare con troppi fogli i poveri, esatto, imprenditori?
Esattamente.
Che poi, come tra l'altro faceva notare anche un sindacalista della CGIL, intervistato in un articolo, diceva in realtà non serve neanche a quello, perché comunque col fatto che quando si controllano le aziende bisogna inserirle in un registro per le quali tu sai che hai fatto quel controllo e poi non dovrei ripeterlo di nuovo, devi creare altre documentazioni che appunto produca questo tipo di cose qua. Quindi in realtà l'aumenti pure.
Ma sì, ma infatti non ha proprio nessun senso giuridico e né senso pratico. È un provvedimento inutile e anche dannoso, tra l'altro.
E voi come siete organizzati un po' come sindacato? C'è una risposta che sta cercando di crearsi, sì, di montarsi?
Probabilmente sì. Adesso stiamo parlando con gli altri colleghi e compagni del sindacato e stiamo cercando, devo dire, in modo abbastanza unitario da questo punto di vista. E quindi, tranne fosse una sigla, insomma, gli altri sono abbastanza d'accordo nel fatto di andare avanti con una serie di iniziative sindacali piuttosto importanti.
Va bene, quindi poi su quello staremo a vedere, ovviamente noi terremo le orecchie e gli occhi aperti e faremo aggiornamenti sulle mobilitazioni, dei problemi degli ispettori del lavoro, di cui tra l'altro noi avevamo già iniziato a parlare anni fa, appunto informando anche chi ci ascolta su qual è la penuria di condizioni in cui lavorate, iper mega sotto organico, dovete usare i vostri mezzi, con i rimborsi benzina che arrivano mesi e mesi dopo, insomma.
Esatto.
Ce ne sono veramente, dovremmo fare una trasmissione parallela solo per
sì,
ecco. Comunque noi in caso vi possiamo anche mettere nel podcast che pubblicheremo in questa settimana anche il appunto riferimento alla scorsa puntata, così potete farvi un bel quadro di come funziona l'ispettorato del lavoro in Italia. E detto questo, Claudio, ti ringraziamo moltissimo per averci aiutato a fare chiarezza su queste inquietantissime novità attuate dal governo Meloni, e ti ringraziamo e ti salutiamo qui da Radio Blackout.
Buona serata a voi e a tutti quanti, grazie ancora.
Ciao.
Ciao.